Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Illustri scienziati, voi tutti i membri dell'Accademia impegnati a promuovere la vita e la dignità della persona umana, tenete sempre presente anche il fondamentale ruolo culturale che svolgete nella società e l'influenza che avete nel formare l'opinione pubblica. La gente ha fiducia in voi che servite la vita. Ha fiducia nel vostro impegno a sostegno di chi ha bisogno di conforto e di speranza. Non cedete mai alla tentazione di trattare il bene delle persone, riducendolo ad un mero problema tecnico. L'indifferenza della coscienza nei confronti del vero e del bene rappresenta una pericolosa minaccia per un autentico progresso scientifico.
Cari amici, ben trovati a Storia da Alessandra Petitta. In apertura le parole del Papa ai partecipanti all'Assemblea della Pontificia Accademia per la Vita pronunciate sabato scorso. Parole che ci aiutano ad introdurre la nostra storia di oggi. Ricorderemo la vita professionale ed umana di un ricercatore, di uno scienziato appena scomparso, il professor Renato Dulbecco, biologo, medico e genetista italiano morto il 20 febbraio scorso, due giorni prima di compiere il suo 98esimo compleanno. Nobel per la medicina nel 1975, pioniere delle ricerche sulla genetica del cancro e degli studi sul DNA che ha condotto tra gli USA e l'Italia, in particolare presso l'Istituto di Tecnologie Biomediche del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Milano. Ha avuto alcune discutibili posizioni in tema di procreazione assistita. Scienziato gentiluomo, non esitò a partecipare ad una edizione del Festival di Sanremo per devolvere il cachet a vantaggio della ricerca scientifica. Quest'oggi cerchiamo di raccontare la sua storia attraverso una ricercatrice dell'Istituto di Tecnologie Biomediche di Segrate Milano che ha lavorato a lungo con lui. È con noi la dottoressa Ileana Zucchi, che ringraziamo per la disponibilità.
Grazie a lei.
Dunque, quando ha conosciuto il professor Dulbecco? In quale occasione?
Ma io l'ho conosciuto appunto nell'ambito del progetto Genoma. Lui era il direttore del progetto Genoma per l'Italia, per il CNR, quindi erano gli anni 90, fine degli anni 80, inizio degli anni 90. In queste occasioni i miei rapporti con il professore erano esclusivamente a distanza. Io ero un postdoc e quindi praticamente il ricercatore che faceva gli esperimenti e che era all'inizio, insomma, della sua carriera, insomma. E quindi le interazioni con i grandi non erano né facilitate né così possibili, quindi lo guardavo, lo ammiravo, però non avevo avuto interazioni dirette.
Allora, parliamo del progetto Genoma. Lui fu praticamente il primo a proporre al mondo scientifico l'opportunità, il bisogno di approfondire gli studi, no, sul DNA dell'essere umano. Nel 1986, in un famoso editoriale pubblicato da Science, espose l'idea della mappatura del DNA e dunque anche dei geni contenuti nel DNA umano. Il progetto poi è partito e si è concretizzato all'estero. ma qual è l'importanza dell'idea che lui ha avuto e, in parole semplici, che cos'è il progetto Genoma?
Beh, l'idea originale era quella di riuscire a fare un catalogo di tutti i geni dell'essere umano e forse anche degli animali, di altri organismi. Quindi con questo catalogo si sarebbe poi potuto capire meglio la funzione dei geni e quindi vedere quando un gene fosse ammalato o comunque fosse rovinato per qualche motivo, e quindi questo sicuramente avrebbe aiutato nella comprensione di molte malattie genetiche, ma soprattutto del cancro, perché il cancro appunto è una malattia in cui i geni non fanno più il loro mestiere in modo corretto. E quindi questo si è rivelato in questo. Il professore D'Ulbecco è stato un grandissimo pioniere perché appunto come oggi è a conoscenza di tutti, questo ha fatto in modo che si sviluppassero tutte le tecnologie che allora non esistevano per niente, che sono state necessarie per prima di tutto per fare il sequenziamento, ma oggi il sequenziamento è un processo che si riesce a fare in tempi brevissimi, che potrà essere applicato a tutti gli uomini e con un costo relativamente basso. Quindi avremo proprio la possibilità di conoscere tutto il DNA persona per persona. Cosa che comunque senza il progetto Genoma non sarebbe stato possibile.
Sembra un'idea futuristica, ma leggevo che forse sarà possibile avere la mappatura del nostro DNA come oggi noi facciamo le analisi del sangue.
Sì, come noi oggi possiamo vedere se abbiamo le transaminasi alte oppure se abbiamo il glucosio nel sangue, a breve noi potremmo comunque conoscere la salute dei nostri geni con un costo relativamente ridotto. E questo, se non ci fosse stato questo grande sforzo e l'impegno di tanti ricercatori, sia dal punto di vista tecnologico che nell'allestire proprio gli strumenti per fare questo lavoro, non sarebbe stato possibile.
Nel 1975 Renato D'Ulbecco ha vinto il premio Nobel per la medicina e la fisiologia per le sue scoperte in materia di interazione tra virus tumorali e materiale genetico della cellula. Praticamente, se oggi noi sappiamo che i tumori sono malattie dai mille volti e che il primo bersaglio per aggredirli è il loro DNA, il merito è proprio di D'Ulbecco, che è stato un pioniere delle ricerche sulla genetica del cancro. Molto probabilmente la scelta di lavorare proprio in questo campo è dovuta al fatto che durante la sua giovinezza rimase molto scosso dalla morte, dalla perdita di un suo amico Peppino, morto di cancro. La consapevolezza dell'impotenza della medicina di fronte a certe malattie fu decisiva per la scelta della sua carriera futura, una carriera che ha raggiunto il suo apice negli Stati Uniti, dove arrivò nel 1946, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Noi oggi vi facciamo ascoltare dalle sue parole, dalla sua voce, il ricordo appunto dell'arrivo al porto di New York proveniente da Genova. Lui era partito sulla stessa nave polacca su cui viaggiava anche la sua amica e collega Rita Levi Montalcini, e ci racconta il primo impatto con gli Stati Uniti, dove poi avrebbe appunto svolto la brillante carriera fino alla morte, e ci racconta l'impatto, l'arrivo e l'accoglienza dell'agente di immigrazione che lo attendeva proprio per rilasciargli il visto. Sentiamo.
Poco tempo dopo l'arrivo, un rappresentante degli uffici di immigrazione negli Stati Uniti, è venuto su per verificare i passaporti e si è messo lì uno dopo l'altro guardandoli. E naturalmente noi eravamo tutti in coda ad aspettare. Dopo un bel po' di aspettativa viene il mio turno. E allora vado lì, presento tutti i dati e lui comincia a guardare e ci pensa. Si vede che c'era qualche cosa che non gli andava bene. Ma lui non ha detto niente, ha fatto alcune domande ulteriori, ma poi dopo parecchia esitazione ho visto che ha preso il passaporto, ha scritto qualcosa, me l'ha dato e dice può andare. Allora vado giù dalla scala, arrivo sul pennello e cammino verso dove saranno le valigie, perché si sapeva dove erano. E dopo pochi passi che ho fatto, sento qualcuno che corre dietro di me. E stupito, giro indietro ed è la stessa persona, è l'agente di immigrazione. E per questo mi ha preoccupato moltissimo, pensato, ahimè, forse mi mandano indietro. Ma lui viene lì e mi dice, scusi, mi può dare il suo passaporto? Con grande preoccupazione io lo do. E vedo che lui cancella quello che ha scritto prima e scrive qualche altro numero. E poi mi dice, grazie. E quello che era stato, che aveva cambiato la mia posizione, io avevo due possibilità, di essere accettato come studente o come professore, perché ero professore. E lui si vede che la prima volta mi aveva giudicato studente, mi aveva dato il visto di studente. Poi si vede che ci ha ancora pensato e ha pensato che infatti sarebbe stato un grosso errore per me se avesse, e mi è venuto dietro e mi ha cambiato il numero del passaporto da studente a professore, il che ha avuto benefici enormi, insomma, perché tutto è diventato facile qui negli Stati Uniti, mentre invece come studente sarebbe stato molto più difficile.
Quest'oggi ci troviamo a Roma, a Villa Torlonia, con la dottoressa Eleana Zucchi, ricercatrice dell'Istituto di Tecnologie Biomediche di Segrate Milano, del CNR. Eleana Zucchi ha lavorato a stretto contatto con il professor Dulbecco, scomparso qualche giorno fa, e oggi con lei nell'appuntamento di storie vogliamo ricordare quest'uomo, il lato professionale ed umano di questo biologo, medico, genetista italiano, appunto scomparso il 20 febbraio scorso all'età di quasi 98 anni. Abbiamo appena ascoltato il racconto del professor Dulbecco, la descrizione del suo arrivo negli Stati Uniti ad appena 32 anni, quando era già professore. I più grandi successi della sua carriera sono avvenuti proprio negli Stati Uniti, in America, come la scoperta dell'esistenza del primo virus cancerogeno, oppure la scoperta del virus dell'herpes zoster, più conosciuto col nome di fuoco di Sant'Antonio, ma anche un virus mutante della poliomielite che poi ha permesso di preparare un vaccino per questa malattia all'epoca molto temuta. L'America è stata la sua seconda patria, ne è divenuto cittadino nel 1953, però ha sempre mantenuto un forte legame con l'Italia. Infatti nel 1993, 40 anni dopo, Dulbecco ha iniziato un nuovo progetto proprio all'interno dell'Istituto di Tecnologie Biomediche del CNR di Milano. Un progetto sullo studio del cancro alla mammella proprio in collaborazione con lei. Professoressa Zucchi, in cosa consisteva in pratica questa ricerca?
Mi ricordo che il professore aveva presentato appunto questo suo desiderio di continuare un progetto che aveva nel cassetto e che consisteva nello studio di cellule che lui stesso aveva isolato da un tumore indotto nel ratto. e quindi ci aveva spiegato quali erano i desideri, insomma, quali erano le sue aspettative nell'affrontare questo progetto. Il professore seguiva una sua ipotesi e pensava che, cosa che poi si è dimostrata vera e comunque un concetto che adesso tutti noi riconosciamo, che il tumore fosse una malattia di quelle cellule in cui il differenziamento era bloccato. Cioè era una malattia di quelle cellule che non erano più in grado di percorrere tutte le tappe che le portavano a concludere il loro cammino, ma si fermavano in un punto e quindi diventavano maligne perché rimanevano indifferenziate. Quindi l'idea del professore era quella di cercare quali geni fossero implicati in questo far stare ferme le cellule in una posizione di indifferenziamento e cosa impediva alle cellule di continuare il loro destino. Quindi insomma noi ci siamo adoperati per poter individuare quali fossero questi geni.
E la ricerca, insomma, ha portato i suoi frutti? Come
sì,
si dice?
La ricerca che è cominciata nel 96, come dicevo, è durata fino ad oggi. Infatti questa collaborazione col professor Dulbecco è continuata in tutti questi anni e non si è ancora interrotta. Noi prima di tutto vogliamo capire appunto quali sono le cause che portano a una cellula a diventare una cellula tumorale. Ovviamente il risvolto è sempre quello della cura e quindi portare un aiuto, una terapia innovativa, una terapia che si basa sull'attivazione o sul blocco di geni specifici, quindi necessariamente il risvolto è di tipo umanitario e quindi sociale.
E quando le hanno detto che avrebbe collaborato con il professor Dulbecco, qual è stata la sua reazione?
Un grande timore, una paura di non essere all'altezza e poi una grande felicità e anche una grande gioia e la consapevolezza di aver avuto una grande fortuna. A Dulbecco era piaciuto, o comunque aveva trovato interessante l'approccio che io avevo proposto per finalizzare, diciamo, le domande che lui si era fatto, si voleva fare, o le risposte che avrebbe voluto intorno a queste cellule, e quindi il progetto è cominciato e mi è stato assegnato nel 1996.
Dal 1996 al 2011 sono trascorsi 15 anni, quindi una collaborazione lunga, abbastanza lunga, che le ha permesso di conoscere Renato Dulbecco come scienziato, come ricercatore, ma anche come uomo. Che tipo di persona era? Quali qualità possedeva?
Diciamo che sul lavoro era estremamente rigoroso, e anche esigente, gli esperimenti li dovevamo ripetere un numero indecifrabile di volte prima di essere sicuri che le cose fossero effettivamente così, e questo è sicuramente è stato sempre apprezzato da parte nostra, anche se a volte era impegnativo. Diciamo come maestro e come persona devo dire che era una persona estremamente cortese e gentile, noi non l'abbiamo mai visto irritato. E poi era caratterizzato anche da questa eleganza che alcuni definiscono modestia, ma che comunque secondo me era più un aspetto della sua nobiltà d'animo che lo caratterizzava e l'ha caratterizzato comunque sempre in tutti i rapporti che ha avuto con noi, che gli stavamo intorno. Anche una grande umiltà di fronte agli esperimenti che questo insomma vuol dire cercare di interpretarli a 360 gradi e non prendere il dato e pretendere insomma di averlo capito al primo momento, quindi meditare molto sui dati e cercare comunque di costruire una storia pezzo per pezzo, non pensare di avere mai la verità in tasca.
Lo descrivono come una persona assetata di conoscenza, curiosa.
Sì, era sicuramente molto curioso, interessato a tutto quello che riguarda la cultura, la conoscenza in tutti i suoi ambiti, a tutti i livelli. E questo è, sicuramente era una valenza che lo ha caratterizzato in tutta la sua vita e che era diciamo qualcosa che noi riconoscevamo e apprezzavamo molto in lui. A volte, cioè, tutti noi sono sicura che volevamo essere come lui.
Qual è il ricordo o l'immagine che le torna alla mente se oggi pensa al professor Dulbecco?
Ma sì, forse sì, mi ricordo che quando lo andavo a prendere a casa sua, per esempio nel periodo di Milano, quando dovevamo andare a qualche incontro entrambi, allora io lo andavo a prendere a casa sua. Per me era una grande festa, perché averlo seduto accanto era veramente una cosa grandissima, insomma. Poi ho dei ricordi, insomma, legati al suo senso ironico, perché era molto spiccato in lui. Mi ricordo che una volta avevamo organizzato di incontrarci sempre per lavoro e mi aveva detto: ma guardi, non so se quel giorno posso, perché c'è un meeting dei Nobel, non so neanche io come ci sono finito dentro. Come se lui veramente non l'avesse mai preso. E poi, forse uno degli ultimi ricordi, quando andavo a trovarlo a Lugano e passavo quasi un'intera giornata con lui, con la signora Dulbecco, parlavamo di lavoro e anche di altre cose. E poi la sera mi venivano a accompagnare alla macchina e allora io prendevo la macchina per andare via. E poi in fondo alla strada guardavo dallo specchietto, li vedevo ancora insomma sulla soglia della strada e mi salutavano. Questo molte volte oltre a farmi piacere, mi aveva anche emozionato, perché sembravano parenti, e quindi era bello, molto bello.
E con questo ricordo così intimo, così personale del professor Dulbecco, io ringrazio Ileana Zucchi, ricercatrice dell'Istituto di Tecnologie Biomediche di Segrate Milano del CNR, per averci ricordato a pochi giorni dalla sua scomparsa la figura, il lavoro, il carattere e la personalità di quest'uomo col quale ha collaborato per molti anni. Grazie ancora.
Grazie a lei.
Grazie. Storie termina qui. Da Alessandra Petitta un saluto e un buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana in diretta 105 FM. A presto. Thank you.